Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore. Quando andate su una montagna e arrivate in cima e vi guardate intorno, adesso non so se voi l'avete fatto, forse qui c'è ancora qualche turista che si è dedicato a questo lavoro. E quando arriviamo in cima a una montagna, ci guardiamo intorno e vediamo la bellezza, la grandezza, ci viene da ammirare la fantasia di Dio e la sua potenza, ci sentiamo più vicini a Lui. Ci viene da ripetere quelle parole che abbiamo sentito da San Paolo oggi, che anche lui stupisce e esplode con questa lode o profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio. Chi mai è stato suo consigliere, eccetera, avete sentito la seconda lettura. Però San Paolo non aveva il tempo, non se lo prendeva di andare in cima a una montagna. Quindi in che occasione ha detto queste parole? In che occasione è esploso con questa lode di Dio, con questa meraviglia? Osservando la storia della salvezza. Paolo ha visto come, guarda, è proprio il peccato degli uomini ha messo a morte Gesù, e quella morte è stata la salvezza degli uomini. È una meraviglia. Chi avrebbe potuto pensare una cosa del genere? E poi ancora, guarda come tutte le profezie si sono realizzate nella vita di Gesù. Guarda come anche la vita dei profeti e la storia della salvezza ci aiuta a comprendere quello che è successo nella vita di Gesù. Proprio anche oggi abbiamo sentito come il Signore dice a Sebna, il maggiordomo del palazzo: ragazzo mio, dammi di ritorno le chiavi, te le tolgo. Sei troppo disubbidiente a me, le do a Eliakim, che lui mi obbedisce. E allora toglie le chiavi a Sebna e le passa a Eliakim, dicendogli: adesso se tu chiudi, nessuno apre. Se tu apri, neanche il maggiordomo di prima riesce ad aprire. Questa storia, questo momento della storia di Israele, ecco, Gesù lo compie. Quello era soltanto una figura, un annuncio, una prefigurazione. La realtà è questa. Gesù che dice a Simone: a te, eccoti le chiavi del regno, le consegno a te, non le lascio più in mano dei capi del Tempio, dei capi del popolo di Israele, le do a te. Perché? Allora il perché lo comprendiamo guardando un po' dove ci troviamo. Gesù ha condotto i suoi apostoli all'estremo nord della Palestina, della Galilea, vicino a una città chiamata Cesarea di Filippo. Cesarea di Filippo. Filippo, uno dei figli di Erode il Grande, ha fatto costruire questa cittadina e le ha dato il nome di Cesare, così per dire, così mi farà qualche favore o mi ascolta quando gli chiedo qualcosa. Cesarea di Filippo. Era in una zona, nella zona dove ci sono le sorgenti del Giordano, quindi un luogo significativo per gli ebrei, però occupato da templi grandiosi pagani, in onore del dio Pan, cioè tutto, come dire, tutto è divinità, in onore del dio Pan. E allora in quella città arrivavano i pellegrini di queste divinità pagane a far che? Le loro devozioni in cosa consistevano? Ci sono gli dei pagani, ve l'ho detto ancora, sono la consacrazione, la divinizzazione dei vizi dell'uomo, per cui si onorano gli dei portando all'estremo i vizi dell'uomo. Ecco come onoravano. Quindi Gesù porta i suoi discepoli in un luogo del genere. Perché? Un giorno li manderà in tutto il mondo. Devono sapere in mezzo a chi si trovano, perché se annunceranno il Vangelo dovranno farlo in quei modi e con quelle parole che la gente può capire. In quei modi e con quelle parole con cui la gente può capire di essere nell'errore e che la verità invece è proprio lui, Gesù, mandato da Dio Padre, da Dio Amore, che la verità è l'amore di Dio. Ecco, proprio in quel luogo Gesù, proprio lì, fa le sue domande ai discepoli, per vedere a che punto sono nella loro vita, nella loro comprensione. Cosa dice la gente di me? Chi dicono che io sia? Stanno zitti gli apostoli. Ma poi rispondono: ma la gente dice che tu sei niente meno che Giovanni Battista risuscitato, altri niente meno che Elia, chissà quanti secoli prima era vissuto, niente meno che Geremia, almeno 5 secoli prima. Un altro dei profeti. La gente dice quindi che tu sei un risorto dai morti. Pensa che cose grandi pensava la gente di Gesù. E i discepoli glielo dicono. Gesù non si spaventa, non si meraviglia. Come mai allora la gente non lo segue? Come mai allora, se credono che è un risorto dai morti, non li ubbidiscono, non lo ascoltano, addirittura progettano cose piuttosto violente contro di lui? Se credono così, perché non ascoltano? Facile da capire. Se credono che è uno risorto dai morti, di quelli che sono morti, sappiamo tutti. Sappiamo tutto. Sappiamo come sono vissuti, sappiamo cosa hanno detto, cosa hanno insegnato. Quindi, se lui è uno di quelli, non abbiamo niente da imparare. Non c'è niente di nuovo. Allora è inutile pensar bene di Gesù in questo modo. Ma voi, continua Gesù, voi, ma voi, cosa vuol dire quel ma? Voi vi distanziate da quello che pensa la gente? Vi distinguete? È diverso il vostro modo di vedermi e quindi di amarmi? Ma voi, chi dite che io sia? Siete anche voi così? Che pensate che io sia uno di quelli di cui sapete già tutto? Questa è la domanda di Gesù. Anche a noi, fa questa domanda. Tu sai distanziarti, sai distinguerti, sai allontanarti dal modo di pensare che c'è attorno a te nel mondo? O anche tu pensi che già tanto hai imparato qualcosa alle elementari, sai già abbastanza di me, e allora non ti interessi più. E allora non cerchi più, non approfondisci, non mi cerchi di conoscermi, perché tanto sai già tutto, quindi non ti interessa ubbidirmi. Noi ci troviamo, anche in mezzo ai cristiani, in un mondo così, dove tanti pensano saper tutto di Gesù, non hanno bisogno di niente. Al massimo sono disposti ad ascoltare quei 10 minuti la domenica, ma niente di più. E anche quell'ascolto dei 10 minuti la domenica è un ascolto provvisorio, perché usciti dalla porta poi non rimane nulla, perché si è ascoltato in un modo solo da sentire, ma non da ascoltare col cuore, da sentire che Dio chiede qualcosa di nuovo per cambiarci. Allora osa Pietro alzare la voce per rispondere alla domanda di Gesù, perché nessun altro aveva il coraggio. Tu sei il figlio del Dio vivente. Gesù è rimasto meravigliato di questa risposta. Ha dovuto dire: non è la tua intelligenza, non è la tua esperienza che ti dice così, perché è una cosa proprio straordinaria, che tu creda che io sono il figlio del Dio vivente. Cosa vuol dire credere che Gesù è il Figlio di Dio? Vuol dire, Gesù, adesso io ascolto te, tu mi devi dire cosa io, come io devo vivere, cosa io devo fare, come mi devo comportare. Sei tu che devi riempire il mio cuore, i miei desideri, la mia volontà. Sei tu che devi essere il tutto per me. Dire tu sei il Figlio di Dio non sono tre parole, ma è tutto un cuore che si apre disposto ad accogliere. Perché sei il Figlio di Dio, è la ricchezza di Dio e deve diventare la mia ricchezza, la mia pienezza. Non posso più far senza di te. Questo vuol dire tu sei il Figlio di Dio. E allora, visto così, avete sentito Gesù cosa gli dice? Pietro, ti chiamerai Pietro adesso. Questa è una fede salda sulla quale si può costruire. E allora a te do le chiavi. Ecco, ricordate quello che diceva Isaia a Sebna: ti tolgo le chiavi per darle a Ezechia. Tolgo le chiavi dai capi del Tempio, dal popolo di Israele, e le do a te. A te, perché tu vivi una fede che ti unisce a me, una fede che ti rende davvero strumento di Dio. Le do a te le chiavi. Ha avuto un bel coraggio Gesù, e ce l'ha ancora, per dare le chiavi del regno di Dio a un uomo. Cosa vuol dire darle a un uomo? Vuol dire darle a uno che ha difetti, che è capace ancora di peccare. E sarà così Pietro. Ma Gesù gliel'ha data e continua a darle. Sono ancora nelle mani di un uomo le chiavi del regno dei cieli, per il coraggio o per la fede di Gesù. Noi lo ringraziamo perché ha questa fiducia in noi uomini. Se ne ha avuta così tanta in Pietro, vuol dire che ne ha anche in ciascuno di noi. Anche se siamo uomini con difetti, anche se siamo uomini capaci di peccare, dobbiamo sentirci che Gesù conta su di noi, vuole adoperarci, vuole far qualcosa in questo mondo attraverso di noi. Ma certo che dobbiamo continuare a mantenere viva quella fede che ci distingue, ci distanzia, ci separa dal mondo. E dobbiamo essere sempre consapevoli di questa distinzione, che noi non abbiamo i pensieri che hanno tutti, neanche il modo di parlare che hanno tutti, perché sarebbe un modo di parlare che fa confusione. Se noi usiamo i termini che usano i pagani, quelli che non adorano Dio ma le divinità di cui ho parlato prima, se usiamo quelle parole facciamo confusione e non possiamo pretendere poi che i nostri ragazzi vengano su formati come siamo noi. Fanno confusione. Quindi dobbiamo stare attenti queste due domande di Gesù, averle sempre presenti, perché la mia fede mi distingue, quindi la mia cultura, le parole che adopero io, sono diverse da quelle che adopera il mondo, che prende su tutto, anche le parole di altre religioni, e le mescola. E noi non sappiamo più che pensare. Qualcuno mi ha raccontato che ha avuto in mano, come si chiamano quelle, le memorie di un morto in una delle nostre chiese. Il morto era cristiano, chi le prendeva su era cristiano, dietro c'era una scritta, non era colpa dei parenti certamente, ma immagino di quelli delle pompe funebri che hanno lì una serie di e dopo prendi questa e tirano a indovinare qual è la più bella, per dire, ecco, come se il morto o la morta dicesse: ecco, vedrai, mi incontrerai in un fiore, mi incontrerai in un bellissimo albero di rosmarino, o no, come si chiama, quello profumato. Qui non siamo più nella vita cristiana. La morte verrebbe fuori e darà sberle quelle pompe funebri o quei parenti che hanno scelto quella frase lì. Perché senza fede è un'altra fede. Noi quando moriamo, casomai nelle braccia del Padre, casomai nell'unione sulla croce di Gesù, quindi dobbiamo sempre essere vigilanti, queste due domande di Gesù, tenercele ben fisse, tutti i giorni, ogni volta che troviamo qualche decisione da prendere. La gente che dice: e tu sei così o hai un'altra fede? Hai altre parole? Hai un'altra certezza? Sia lodato Gesù Cristo.